Dunque, iniziamo così la lezione 14, che sarà dedicata alla nascita di un'idea di Unione Europea. Su questo ci siamo già intrattenuti in diretta, ripeto alcune parti, in maniera tale che voi possiate avere la lezione completa registrata. Dunque, partiamo necessariamente dal periodo immediatamente successivo all'avvento del fascismo, quando inizia una riflessione attorno al tema europeista, riferiamoci a questo in generale, che parte proprio dalla sollecitazione che l'avvento del regime dà a quel tipo di dibattito, centrato sulla crisi dello Stato nazionale europeo e su quella che potrebbe essere una soluzione tesa ad evitare il ripetersi di esperienze del genere, che già allora, specialmente i più avveduti, si erano resi conto che avrebbe portato probabilmente ad un nuovo conflitto mondiale o circoscritto, ancora non era dato sapere, però delle intenzioni belliciste non faceva nessun mistero nel fascismo, nel nazismo quando andò al potere, e dunque questo lasciava presagire un epilogo quale quello che si ebbe effettivamente alla fine degli anni 30. E il dibattito sulla ipotesi federale, noi abbiamo visto che sono tematiche presenti nel dibattito culturale da secoli, addirittura da millenni. Noi siamo partiti dall'idea di Europa nell'antica Grecia, poi abbiamo visto come quel dibattito teorico sia avvalso anche di alcune ipotesi concrete, di tradurre quel dibattito teorico in proposte che si avvicinavano in realtà a quella che poi la fisionomia assunta dalle strutture comunitarie, ricordate in particolare le ipotesi affacciate da Rousseau. Ebbene, pur tuttavia si tratta sempre di dibattiti teorici che erano ristretti ad una cerchia molto limitata di intellettuali, parliamo di epoche in cui la stessa alfabetizzazione era un dato di élite, ma nel periodo fra le due guerre, quando ormai abbiamo assistito a un processo di massificazione della politica e dunque anche di estensione della platea all'interno della quale calare un dibattito di tipo teorico, culturale, politico, il tema diventa più sostanzioso, più vicino alla concretezza del tema politico piuttosto che non dell'argomento di dibattito meramente teorico. E negli anni 20, per iniziativa del conte Cudenove Calergi, il dibattito su tematiche di carattere genericamente definiamoli europeistiche prende l'abbrivio e si traduce addirittura in incontri, in momenti organizzativi tesi a, in qualche maniera, come dire, scrivere, delimitare, individuare una sorta di roadmap per arrivare a quella risoluzione. Abbiamo un primo congresso di un'associazione, già nata nel 22, un'associazione paneuropea, Paneuropa del Conte Cudenove Calergi, che nasce proprio per realizzare il passaggio dal dibattito teorico, dal mito, dal discorso utopista, proprio di un'Europa prima della Prima Guerra Mondiale, a un dibattito calato nel reale, che si traducesse in un programma politico fatto proprio da movimenti, oltre che da personaggi politici, da grandi personalità, da grandi individualità. Il dibattito doveva fondarsi su tre punti centrali, e questi sono già di per sé una indicazione di merito, un'indicazione di lavoro. Ossia, il primo punto da realizzare sarebbe stato quello di una cooperazione fra i vari governi dei paesi europei. A questa cooperazione intergovernativa sarebbe associata una unione doganale, che è l'argomento principale di ogni dibattito sulla unificazione europea, la creazione di un vasto mercato comune che mette dunque in parallelo la dimensione economica con quella politica. E il terzo punto, da realizzare soltanto quando i primi due fossero andati a regime e avessero cominciato a stabilizzarsi e a produrre risultati concreti, una federazione per creare gli Stati Uniti d'Europa. Questo è motivato, questo sentimento e questa esigenza, ancor di più dopo la Prima Guerra Mondiale, quando milioni di vittime hanno impoverito sensibilmente l'Europa e tutti i paesi che ne facevano parte. E mai come adesso l'Europa si vede dipendere da una potenza straniera, d'oltreatlantico. Infatti, nell'arco dei pochissimi anni del primo conflitto mondiale, ma ancor di più durante la ripresa, l'Europa registra la perdita secca, direi, di un patrimonio plurisecolare che ne aveva fatto la grande potenza mondiale. E infatti il dibattito sviluppato da Kudenov e Kalergi prende spunto anche da questa considerazione, anch'essa centrale in tutti i dibattiti europeisti, come quello a cui ho fatto riferimento prima, cioè l'associazione fra tematiche economiche e politiche. In questo caso, l'altro elemento centrale di riflessione è sempre quello di avanzare una proposta di stampo di sapore europeista per timore di perdere lo spazio conquistato nell'arco di secoli in cui l'Europa aveva sicuramente conseguito una egemonia culturale, politica ed economica. Il progetto di Kudenov e Kalergi, dunque, parte dal timore che le altre potenze che adesso si sono affacciate sul proscenio della politica mondiale possano insidiare la superiorità tanto faticosamente conquistata dall'Europa e dunque, in primo luogo, porre grande attenzione agli Stati Uniti d'America, all'Unione Sovietica e al Giappone. E questo è il primo punto necessario, la prima questione da dirimere per poter cominciare a lavorare su un progetto di unificazione o di integrazione europea. Dal momento che queste potenze si presentavano con un grande potenziale economico e anche culturale e politico, era necessario che l'Europa si rinsaldasse attorno a quelle che possono essere definite le locomotive d'Europa e che erano già da allora state individuate nella Francia e nella Germania, con una divisione che da allora rimane poi pressoché invariata nel corso dei decenni, ossia la fortezza europea rappresentata al meglio dalla politica francese e dall'economia tedesca. Il secondo punto, che rappresentava elemento di preoccupazione, cioè quel qualcosa contro il quale favorire un'idea europea, era quel qualcosa era il comunismo. Bisognava fare molta attenzione al comunismo e su questo si innestano anche le presenze e le posizioni importanti di coloro i quali sono con un piede dentro e l'altro fuori dell'Europa. Vogliono starci sentendosene però liberi. È l'errabonda presenza nella dimensione europea della Gran Bretagna, con Winston Churchill che è alfiere di questa posizione, quella di massima cautela e attenzione nei confronti del comunismo, e in virtù di questa esigenza proporre la realizzazione degli Stati Uniti d'Europa. Fermo restando però che la Gran Bretagna, che promuove questo obiettivo, questo punto degli Stati Uniti d'Europa, vuole avere le mani libere e restarne fuori, perché altra è la sua area di interessi, altri sono i suoi bisogni a cui dare soddisfazione e sono esattamente quelli dei paesi del Commonwealth, è quella la rete che vuole non soltanto conservare ma rafforzare dopo il necessario crollo dell'impero che viene subito in qualche maniera, come dire, trasformato in Commonwealth. Ma non sono soltanto queste le forze che scendono in campo per discutere il tema centrale, ossia la crisi dello Stato nazionale e come uno Stato nazionale accentrato e con aspirazioni egemoniche e con grandi ambizioni si possa trasformare in uno Stato autoritario che possa dar vita ad esperienze quali quelle l'Italia sta vivendo e non soltanto, perché se è vero che il fascismo si realizza soltanto in Italia e a distanza di un decennio, il nazismo va al potere in Germania, esperienze simili si realizzano un po' in tutti i paesi europei, con qualche differenza certamente rispetto al fascismo, ma che hanno nel fascismo sempre il motivo ispiratore. Quali sono queste forze che partecipano dunque al dibattito federalista e cominciano a individuare nell'Unione degli Stati europei un obiettivo da perseguire, un obiettivo politico oltre che economico? Beh, abbiamo i socialisti italiani in primo luogo. A lungo il dibattito su questi temi è stato il patrimonio culturale del socialismo, che si poneva come alternativa alle due grandi esperienze in corso, storicamente realizzate, sì, e badate bene, la famosa ambizione ad una terza via, che era quella mediana tra il bolscevismo di stampo comunista, russo-sovietico, e il fascismo, le esperienze totalitarie. Quindi mantenere un orientamento marxista senza però gli eccessi di un sistema autoritario, senza il rigonfiamento estremo dello Stato, ma attraverso, e vedremo meglio fra poco come, una diversa articolazione, una diversa concezione del rapporto fra masse e Stato, fra Stato e società civile, un diverso ruolo dell'economia. Stiamo parlando di Filippo Turati, il riformista del Partito Socialista, che già ai primi del Novecento aveva riconosciuto come valido il modello capitalista e ancor di più riconosciuto valido ed utile se messo a confronto con il modello dello Stato centralizzato pianificatore dell'Unione Sovietica. E dunque il socialismo italiano, fino a quando il tema non verrà poi fatto proprio dai partiti cattolici dopo la Seconda Guerra Mondiale, è un patrimonio tipico del socialismo italiano ed internazionale. Ma sulla scorta di questa rivisitazione del socialismo, osserviamo che c'è un altro fenomeno importante, un partito nuovo che nasce proprio sul bisogno di connotarsi come partito portatore di istanze, cultura e politiche che sono il frutto di questa rivisitazione del socialismo. Ma si tratta di un periodo in cui in Italia c'è il regime fascista. E dove si trova la gran parte dell'intellettualità dissidente che vuole continuare a svolgere un ruolo politico e vuole naturalmente conservare la propria libertà? Una parte dell'antifascismo, sapete, che è esiliato in alcune zone di confino. Un'altra è nelle carceri a regge e un'altra parte è riuscita invece a fuggire e si è rifugiata in Francia. Ed è proprio lì, nella Francia, che ospita parte della dissidenza antifascista in esilio, che si sviluppa un importante dibattito sul tema federalista. E qui compaiono le figure di due importanti rappresentanti di questa nuova corrente politica, che è il Partito d'Azione, e sono Carlo e Nello Rosselli, due fratelli che su questo tema in particolare sviluppano la loro riflessione. Alla base del federalismo di Rosselli c'è esattamente il socialismo delle municipalità, e rispetto a questo niente di nuovo. In relazione al socialismo, che nasce esattamente come un fenomeno fortemente radicato nel territorio. Quando la politica assume dimensione di massa, e il primo partito di massa che nasce è il Partito Socialista, che nasce come partito operaio nel 1892, poi come Partito Socialista nel 1895, è presente capillarmente in tutto il territorio. Al punto che si poteva azzardare quasi con un senso, diciamo, provocatorio, ma in pratica molto vicino al vero, che anche la più piccola realtà periferica, agricolo-contadina, registrava la presenza della Chiesa, dello Stato sotto forma della caserma dei Carabinieri e del Partito Socialista, in una delle molteplici forme che aveva assunto, come cooperative, camere del lavoro, Federterra. Insomma, in qualsiasi forma si potesse sposare con le esigenze del territorio, il partito era presente. Ed è esattamente questo socialismo delle municipalità che fornisce la base per poter costruire l'idea di un socialismo liberale, perché il socialismo è centrato sulle municipalità e dunque sulle larghe autonomie, su una concezione di autonomia e di indipendenza che non è quella realizzata poi, messa in campo dal socialismo storicamente realizzatosi con la rivoluzione bolscevica in Russia, dove al contrario c'era un accentramento dello Stato che almeno dal punto di vista formale ed esteriore non marcava un'eccessiva differenza tra il modello comunista bolscevico e quello fascista totalitario. Erano due modelli totalitari che avevano in comune un ruolo dello Stato, una concezione dello Stato quale un assoluto imprescindibile. E invece nella concezione di Rosselli e del socialismo liberale, lo Stato è esattamente un mostro, è qualcosa che vuole imporsi sulla società, vuole divorare la società e in questo modo si profila come premessa delle moderne dittature. Nel pensiero di Rosselli, invece, lo Stato doveva essere un'organizzazione di tipo libero, di tipo democratico ed esso doveva essere al servizio e agli ordini della società, non viceversa. E i compiti posti in essere in capo allo Stato dovevano essere sicuramente limitati rispetto a quelli che ricopriva al momento. Quindi le attribuzioni di poteri allo Stato dovevano essere inferiori rispetto a quelli della società. E la critica nei confronti dello Stato nazionale, questo Stato accentratore, questo Moloch onnipresente e pervasivo, era talmente radicale al punto che i Rosselli proposero di eliminare la stessa nozione di Stato nazionale e invece conservare la nozione simile, ma dal punto di vista dei contenuti del tutto diversa, dei valori della solidarietà nazionale. E poi entrava in campo anche una critica, diciamo, di tipo funzionale, una critica rivolta alla scarsa efficienza di questi stati accentrati, che prevedevano la presenza, l'esistenza di una burocrazia onnivora e estesa che rallentava ogni processo decisionale, rallentava qualsiasi forma di sviluppo di tipo economico, rallentava la vita del paese complessivamente intesa. E contro questa burocrazia si spende costantemente Rosselli, ma in buona compagnia, perché insieme a lui vediamo impegnato in una lotta di questo genere Gaetano Salvemini, un intellettuale di spessore, un profondissimo conoscitore del nostro paese, un docente universitario anch'egli in esilio, che era fortemente ancorato agli ideali democratico-repubblicani incarnati da Mazzini. Anche Salvemini parte dalla critica alla Prima Guerra Mondiale, a quello che ne sono state le conseguenze per iniziare la sua riflessione di stampo federalista europeista, segnando in questo senso un importante punto, ossia l'autocritica che il democraticismo interventista italiano muove a se stesso. Salvemini era stato un interventista del democratico che naturalmente alla fine della guerra rileva come le ambizioni o quelli che erano i loro sogni, i loro programmi che giustificavano l'entrata in guerra non si erano realizzati e da quello parte la critica allo Stato nazionale che ha fallito in quel compito di allargamento della sfera democratica, di intervenire per schiacciare l'autoritarismo incarnato dai paesi della triplice alleanza, che poi in realtà è duplice perché noi ci sfiliamo. È un autoritarismo che doveva essere sconfitto del tutto con il primo conflitto e invece è riemerso in forme ancora più virulente prima in Italia e successivamente in Germania. Salvemini, insieme ai fratelli Rosselli, individua nella burocrazia quel Moloch che va indebolito, va spossessato di molte delle funzioni che detiene per passarli ad organismi elettivi che abbiano autonomia finanziaria. E da qui si evince un perfezionamento delle idee di decentramento amministrativo che vanno a penalizzare esattamente la burocrazia, che è il fenomeno tipico dell'accentramento dei poteri nello Stato. A questi associamo altri personaggi, i cui nomi forse già vi ho detto la volta scorsa, vi dicono poco. Per vedere i loro profili biografici, penso che potrete spendere pochi minuti, grazie a Wikipedia, farvi un'idea velocemente. Andate a vedere anche Emilio Lussu, un altro esponente del socialismo presente nel dibattito, nel fuoriuscitismo antifascista in Francia di quegli anni. E Lussu parla al pari, anche se in forme lievemente diverse rispetto a Rosselli e a Salvemini, di superare il centralismo che ha portato al fascismo e non soltanto ripesca l'idea di socialismo municipale di Rosselli, ma lo allarga estendendolo ad una proposta che poi diventa originale, almeno per il periodo. Il superamento del centralismo che ha portato al fascismo, secondo Lussu, si deve basare sulla regione, che è un'entità politica, amministrativa, culturale più ampia, e naturalmente questo riconosce la diversità importante, linguistica, di tradizioni, di culture, di regioni, pur afferenti allo stesso paese, hanno motivi di vicinanza e di collaborazione con regioni confinanti che sono molto più simili, proprio per quello che dicevo poco fa, per tradizioni, per culture e così via. E la regione rappresenta, per Lussu, una unità morale, una unità etnica, una unità sociale e, quarto punto che in realtà è il primo per loro, una unità linguistica. I tanti dialetti sono tante lingue che sono il primo elemento che fornisce e favorisce l'incontro fra diversi che attraverso la lingua si sentono uguali e poi si riconoscono in quanto appartenenti ad una stessa comunità etnica dalla quale costruiscono una morale simile. Ecco qui. È il cuore del dibattito europeista attorno a questi temi, che, ripeto, sono fondamentali quale elemento fondativo di una certa cultura europeista, quella della tendenza a limitare la dimensione accentrata di uno Stato, che io ritengo sia drammaticamente sconfessata, dalle forme poi assunte dalle istituzioni comunitarie.